Radio 3 Suite. Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Le sinfonie londinesi di Franz Joseph Haydn. Quinta parte.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. In questo fine settimana ci occupiamo delle ultime quattro sinfonie londinesi di Haydn, sono la quinta e la sesta puntata dedicata a questo ciclo meraviglioso che il compositore realizzò a Londra fra il 1791 e il 1795. Tutte le 12 londinesi, a eccezione della numero 95, hanno un'introduzione lenta, molto solenne e che molto spesso vira su toni più drammatici, e la sinfonia con cui cominciamo oggi, che è la numero 101 in re maggiore, la cosiddetta sinfonia dell'orologio, vedremo perché questo soprannome è così particolare, comincia con una introduzione particolarmente drammatica, molto significativa. Il tema dell'allegro è questo qui. Sentite, in maggiore con questo movimento ascendente, quindi un gesto gioioso, un gesto allegro, un gesto vivace. Bene, Haydn comincia accennando a questo gesto, ma in minore. Sentite? Quindi questa scala ascendente che però nell'introduzione è velata, è più malinconica, è più solenne e anche un po' più drammatica. Quindi Haydn realizza qui un effetto formidabile di ombra che sfocia nella luce. L'effetto che abbiamo all'inizio di questa sinfonia è proprio questo. Ascoltiamo quindi l'introduzione lenta e poi una parte della esposizione. Sentite la scala? Negli archi gravi e nel fagotto. Adesso inverte il gesto, la scala diventa discendente nei secondi violini. Sentite? Sentite le note discendenti. Queste pause di sospensione nelle introduzioni haydniane. Adesso pian piano carica di tensione. Sono degli accenti drammatici. Sentite come da queste tenebre scaturisce invece la luminosità del primo tema in maggiore. Tutti. Avete sentito anche come l'inversione, cioè all'inizio il tema nell'introduzione era, e poi avevamo subito, quindi ascendente e poi discendente. Bene, nell'allegro abbiamo, quindi i due elementi, quello ascendente e discendente, questa sorta di gioco di specchi, si presentano sia nell'introduzione e sia nell'allegro. Quindi in qualche modo l'introduzione ci lascia prefigurare, ci lascia assaporare già qualcosa del carattere dell'Allegro, ma naturalmente lo trasfigura totalmente. Cioè, questo gioco Haydn si diverte veramente a cercare il contrasto più assoluto di carattere fra introduzione e Allegro. Questa forza drammatica è una grande novità, e anche in questo caso l'allievo di Haydn, Beethoven, saprà trarre i frutti da questa intuizione del suo maestro. Ma vediamo adesso il motivo per cui questa sinfonia, la numero 101 di Haydn, è soprannominata l'orologio. Vi ho detto che molte delle sinfonie, molti dei brani strumentali di Haydn sono famosi per dei soprannomi apocrifi. L'orso, una sinfonia, o c'è il quartetto del Cavaliere, della Lodola, c'è il quartetto dell'Aurora, perché a volte Haydn, soprattutto negli adagi in genere, trova dei gesti assolutamente molto pregnanti, molto forti, molto comunicativi, che hanno un carattere, come dire, mimetico. Sembrano veramente evocare qualcosa, evocare un movimento, evocare un animale, evocare un gesto di un certo tipo. Bene, in questo caso Haydn comincia con questa idea famosissima: i fagotti e gli archi pizzicati che accompagnano il tema con questa figurazione. Una specie di ticchettio regolare che diventa uno degli elementi portanti dell'intero brano e tornerà in varie configurazioni strumentali. Alla ripresa, ad esempio, lo sentiremo nel fagotto e nel flauto, quindi molto distanziato. E poi nel punto culminante del movimento lo troveremo invece nei corni, nelle trombe, nei timpani. La capacità di Haydn quindi di costruire un mondo intero espressivo a partire dai gesti più semplici, ma proprio per questo anche più memorabili. Direi che senz'altro adesso ascoltiamo l'inizio di questo famosissimo secondo movimento della Sinfonia numero 101. Il tema nei violini. Lo ripete. Adesso sentite, c'è una sorpresa. Il ticchettio si divide. Sentite? Nei violini e nei bassi. Apertura con l'oboe. Adesso il tema viene variato, flauti e violini. Bene, purtroppo non abbiamo il tempo di parlare per intero di questa sinfonia, la numero 101. Avete la possibilità di ascoltarla, come sapete. Ci sono, naturalmente, come tutte le londinesi, come tutte le quasi tutte le sinfonie di Haydn, è divisa in quattro movimenti. C'è un bellissimo minuetto e poi c'è un finale molto vivace in cui Haydn si diverte a giocare contrapuntisticamente, qualcosa che si richiama senz'altro all'ultima sinfonia di Mozart, la Jupiter, e questo carattere contrapuntistico, l'inserimento di fugati anche molto spettacolari all'interno dei finali delle sinfonie haydniane, è una caratteristica che proprio nelle londinesi si fa molto forte, molto evidente. Parliamo adesso della sinfonia successiva, la numero 102, sinfonia in si bemolle maggiore, in cui ci sono degli elementi molto tipici dello stile haydniano e ancora una volta alcuni giochi, alcune sorprese. Abbiamo sentito nella maggior parte delle londinesi fino a questo momento come all'inizio dell'Allegro, nel primo movimento, il compositore tenda a farci sentire il tema prima piano in una sola sezione, per esempio nella puntata della settimana scorsa, nella Sinfonia Militare. E poi abbiamo un tutti. Quindi c'è il tema presentato piano in una sola sezione orchestrale, normalmente negli archi, ma può capitare anche negli archi e nei fiati, come appunto nella militare, e poi abbiamo l'esplosione dell'intera orchestra nel tutti, e questa è una sorta di presentazione dell'apparato orchestrale ed è una sorta di convenzione che sia Mozart sia Haydn realizzano molto spesso nelle loro sinfonie. Bene, sentiamo invece l'attacco dell'Allegro nella sinfonia numero 102 e vi renderete conto che in questo caso il rapporto è totalmente invertito. L'Allegro comincia con l'intera orchestra, forte, quindi con le trombe, con i timpani, con i corni, tutti che suonano, fiati, archi, e poi dopo il tema viene ripetuto piano, soltanto da violini, viole e un flauto che raddoppia la parte dei violini. Quindi Haydn si diverte a modificare le convenzioni, a cambiare la tradizionale presentazione dell'orchestra, giocando in questo modo con il suo ascoltatore. Ed ecco il piano. Credo che anche qui sia abbastanza evidente il rapporto fra il tema e poi il tutti successivo, perché il tema è, no, che viene poi ripreso e ripetuto dal flauto e dai violini in piano, e poi il tutti comincia. Sentite questo elemento? Quindi Haydn prende un solo elemento del tema e comincia a svilupparlo, ad elaborarlo nel tutti, dando quindi questa continuità fra le sezioni, collegando fra loro le diverse parti del movimento. Questa è una delle caratteristiche che Haydn proprio sviluppa, questo è lo stile classico vero e proprio, utilizzare un motivo, un frammento di poche note nella elaborazione. Ne abbiamo visti esempi infiniti all'interno di questo ciclo dedicato alle sinfonie londinesi, questo è un altro esempio. Volevo farvi sentire a questo punto uno dei più belli adagio mai scritti da Haydn, che è appunto l'adagio di questa sinfonia numero 102. Dovete sapere che a Londra Haydn ha un'accoglienza trionfale, viene veramente considerato il più grande compositore vivente ed entra immediatamente in contatto anche con molta della nobiltà londinese. Viene anche ricevuto dal re e dalla regina, ma in particolare i suoi rapporti con l'aristocrazia londinese sono immediatamente molto ricchi, molto, molto forti, molto frequenti. E Haydn si diverte quindi a scrivere, come era consuetudine all'epoca, alcune composizioni da camera per alcuni dei nobili, ricchi, dilettanti inglesi. In particolare Haydn scrive alcune sonate per pianoforte a Londra, le ultime sonate per pianoforte sono scritte a Londra proprio, e scrive una delle parti più, come dire, più misconosciute dell'opera di Haydn, ma sono veramente dei brani straordinari. Scrive molti trii con pianoforte, ossia violino, violoncello e pianoforte, per diverse persone, e naturalmente il trio era una composizione da camera, si eseguiva in forma privata, si eseguiva a casa. Ebbene, in uno di questi trii, un trio in una tonalità piuttosto insolita, un trio in fa diesis, Haydn scrive un bellissimo adagio straordinario in cui i tre strumenti giocano fra loro con un carattere cantabile bellissimo. Questo movimento ebbe un tale successo che Haydn decise di trascriverlo per orchestra, modificandolo leggermente, e di usarlo come secondo movimento della Sinfonia numero 102. E voi considerate che il brano che adesso ascoltiamo, in cui l'orchestrazione è straordinariamente ricca, immaginifica, cioè un suono veramente formidabile per un brano scritto nel 1794, di una modernità, sembra un brano del tardo Ottocento. In realtà era stato pensato come brano cameristico, quindi era stato pensato come brano in cui il carattere, il gioco strumentale era riservato a pochissimi strumenti che si rispondevano e che giocavano fra loro, perché in realtà, come dire, la musica da camera e la musica sinfonica non sono affatto compatibili fra loro, sono proprio pensate su grandezze diverse, su dimensioni differenti. Questo è un raro caso di un brano cameristico che viene trasportato nell'orchestra con un risultato che forse diventa addirittura superiore rispetto all'originale, ma probabilmente è inutile parlarne così a lungo, conviene ascoltarlo direttamente. Sentite la delicatezza dell'orchestrazione di questo brano meraviglioso, in cui tra l'altro Haydn usa un violoncello solista che realizza l'accompagnamento in maniera molto delicata, un accompagnamento di terzine. Tutto questo movimento oscillante, questa sorta di accompagnamento cullato, è affidato a un violoncello solista, ossia Haydn mantiene comunque all'interno della grande orchestra, questo è un brano in cui poi suonano anche le trombe, i timpani, mantiene comunque un tocco cameristico che gli dà questa delicatezza veramente incomparabile. Ascoltiamo l'inizio di questo adagio. Ecco il violoncello solista. Eccoci al secondo tema, che è annunciato in minore. Rientra il violoncello. E non abbiamo il tempo di sentire tutto questo brano, vi invito a farlo per conto vostro, ma io volevo concludere questa puntata facendovi sentire per intero il finale di questa sinfonia, della sinfonia numero 102, che è un finale veramente paradigmatico. Abbiamo parlato qualche volta nelle puntate precedenti del carattere dei finali haydniani, in cui c'è questo gioco continuo, soprattutto ritmico, con l'ascoltatore. Molto spesso Haydn costruisce infatti dei temi nei suoi finali che hanno, tecnicamente si dice, un levare, ossia cominciano con delle note che si appoggiano sulla frase, verso l'inizio della frase. Per farvi sentire, vi faccio sentire il tema di questo finale. Sentite queste due note iniziali? Poi di nuovo. Ancora. E per finire, per due volte le ripete, c'è un'intensificazione. E poi vengono subito riprese. Vedete come c'è sempre un gioco su questo tatatam, tatatam, questo inciso, si dice tecnicamente, di tre note che avviano questa sorta di gioco ritmico veramente formidabile, vivacissimo. Ancora una volta abbiamo a che fare con un movimento monotematico, quindi il secondo tema sarà. Sentite, no? Lo stesso tema ma spostato nella tonalità nuova. Bene, ma la cosa su cui Haydn si diverte veramente a giocare è i momenti in cui il tema deve ritornare, e allora utilizza proprio il gioco di queste tre note che cominciano a inseguirsi fra loro, si avvolgono in una sorta di gioco verticoso dove l'ascoltatore perde il senso dell'orientamento, non sa più dove si trova, e poi improvvisamente Haydn fa ricominciare il brano. Sentite ad esempio... Sentite, no? O anche più avanti. Sentite questo improvviso sospensione, dove di colpo ci troviamo nel mezzo del tema. Ecco, questo far perdere l'orientamento all'ascoltatore, giocare con il ritmo in maniera tale che ogni cosa che succede nel brano sia riconoscibile ma allo stesso tempo sia una sorpresa. Questo è l'umorismo, la gioia, la felicità dello stile haydniano. Questa è la grandezza dello stile classico, quello che rende questa musica così felice, così gioiosa e che ci fa stare così bene quando la ascoltiamo. E spero che starete bene adesso ascoltando per intero il finale della Sinfonia numero 100. Giovanni Bietti vi saluta e vi dà appuntamento a domattina, quando parleremo delle ultime due grandissime sinfonie di Haydn, la 103 e la 104. A risentirci.
Radio 3 Suite Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare la Sinfonia numero 101 di Franz Joseph Haydn dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3 Archivio Storico.